Dunque, immaginiamo questa scena. Un paziente che, purtroppo, ha già un problema di salute, entra in sala operatoria per un intervento.
Una situazione abbastanza tipica.
Esatto, ma qualcosa va storto, a causa di un errore medico. E quando arriva il momento del risarcimento, la domanda sorge spontanea. Chi paga per cosa?
Bella domanda, davvero.
Cioè, si risarcisce tutto o, non so, c'è una sorta di sconto per il medico, visto che il paziente non era in perfetta salute in partenza? Oggi esploriamo una bella pila di documenti sulla responsabilità civile sanitaria. E l'obiettivo di questa analisi è sfatare un mito enorme.
Che il nesso di causalità sia un blocco di granito unico.
Proprio quello. Non è una cosa sola. È diviso in due fasi molto diverse tra loro. Ok, cerchiamo di sviscerare questo punto partendo dalla prima fase, che è la cosiddetta causalità materiale. Praticamente l'indagine sull'ande beatur, cioè se la responsabilità esiste o meno.
Il famoso giudizio controfattuale.
Sì, i testi parlano di condicio sine qua non. Io me la immagino come la moviola sportiva nel calcio, sai?
Ah, interessante questo paragone.
L'arbitro guarda lo schermo ed elimina mentalmente l'intervento duro del difensore. L'attaccante sarebbe caduto lo stesso. Se la risposta è no, allora c'è il fallo.
Guarda, l'analogia della moviola è perfetta per inquadrare la situazione. E la cosa affascinante qui è che guardando quello schermo, in ambito civile, all'arbitro non serve la certezza assoluta.
Niente prova oltre ogni ragionevole dubbio, come nel penale.
Esatto. Quella tipica dei processi penali qui non serve. I documenti ci indicano che trova applicazione la regola del più probabile che non.
Cioè?
In pratica, se c'è una probabilità logica superiore al 50% che l'azione del medico abbia contribuito a causare il danno,
la responsabilità scatta.
Precisamente. Funziona come un interruttore binario. Se la moviola dice che al 51% è colpa della struttura, l'interruttore si accende e si passa alla seconda fase. Se non sussiste questa probabilità, niente. Il caso è chiuso. Nessuna richiesta viene accolta.
Aspetta, aspetta. Fammi capire bene. Mi stai dicendo che in sede civile basta il 51% di probabilità per accendere quell'interruttore e condannare un ospedale a pagare magari un risarcimento milionario?
Diciamo che sì. Il meccanismo iniziale è quello.
Sembra un margine di rischio altissimo per chi opera in corsia. E poi, tornando al paziente iniziale, una volta premuto l'interruttore, sorge un problema di equità enorme. Gli facciamo pagare tutto?
È un rischio concreto.
Rischiamo il dilemma del tutto o niente. Cioè, o distrughiamo finanziariamente il medico, addossandogli le vulnerabilità pregresse del paziente, o neghiamo del tutto il risarcimento a chi ha subito l'errore.
Ed è per questo, se colleghiamo questo al quadro generale, che il diritto ha creato un secondo filtro, proprio per evitare questa ingiustizia. Parliamo della causalità giuridica.
Ok.
È questa che governa il quantum de beatur, l'ammontare esatto dei danni, basandosi sull'articolo 1223 del Codice Civile. Questo articolo stabilisce che vanno risarcite solo le perdite che sono conseguenza immediata e diretta dell'illicito. Ed è qui che la dottrina introduce il concetto vitale di danno differenziale.
Ed è qui che la cosa si fa davvero interessante. Come funziona matematicamente questa cosa?
I documenti fanno un esempio numerico inequivocabile, molto chiaro. Diciamo che il paziente aveva un'invalidità preesistente del 10%.
Ok.
A causa dell'errore medico, questa invalidità si aggrava e sale al 15%.
E fin qui ci siamo.
Ora, molti penserebbero di liquidare un banale 5% tabellare, facendo una semplice sottrazione. 15 meno 10.
Sì, beh, sembra logico.
Sbagliato. Si deve calcolare l'esatta differenza monetaria tra il valore in euro di un'invalidità del 15% e il valore in euro di un'invalidità del 10%.
Ah, perché le tabelle non sono fisse?
Esatto. Visto che le tabelle di risarcimento non crescono in modo lineare, ma proporzionale, solo calcolando la differenza economica si epura il risarcimento dagli effetti della malattia che il paziente aveva già.
Ok, la matematica del danno differenziale ha assolutamente senso in teoria, ma immagino che poi nelle aule di tribunale con gli avvocati e i periti che si danno battaglia non sia affatto così pacifico tracciare questa linea netta.
Assolutamente no, è una guerra di perizie.
Quindi cosa significa tutto questo? Come si traduce questa doppia anima della causalità in una vera strategia difensiva?
Diventa una questione di pura tattica legale, insomma. I testi analizzano una pronuncia fondamentale, la sentenza della Cassazione civile numero 26.851 del 2023.
E che cosa stabilisce di preciso?
Che una patologia pregressa non salva il medico dalla colpa, non spegne quell'interruttore iniziale del 51% di cui parlavamo prima. Il sanitario resta responsabile.
Ok.
Per chi difende le strutture, il messaggio è chiarissimo. È una perdita di tempo invocare la malattia del paziente per negare del tutto l'errore.
Sarebbe uno spreco di energia, insomma.
Certo. Le energie difensive devono spostarsi sulla causalità giuridica. Bisogna fornire ai giudici gli elementi tecnici per limitare il quantum, separando i danni dell'illecito da quelli della, diciamo, sfortuna clinica del paziente.
In pratica, tornando alla nostra moviola, non devi convincere l'arbitro che il fallo non c'è stato, ma far intervenire il medico sportivo per dimostrare che la caviglia del giocatore era già malconcia prima della partita, limitando così i danni da risarcire.
Esattamente, hai centrato il meccanismo in pieno. E questo solleva una domanda importante per il futuro.
Sentiamo.
Abbiamo visto che separare l'errore umano dalla biologia preesistente è un'arte giuridica complessa fatta di perizie e infiniti dibattiti. Ma cosa succederà domani?
Domani in che senso?
Quando i progressi della medicina predittiva e dell'intelligenza artificiale arriveranno a calcolare la nostra esatta aspettativa di salute genetica.
Wow, ok.
Il calcolo del danno differenziale smetterà di essere un'arte dibattuta nei tribunali per trasformarsi in una fredda, inoppugnabile equazione algoritmica.